Radio 3 Suite. Lezioni di musica. Giovanni Bietti. Il concerto. Seconda parte.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti a questa nostra seconda lezione dedicata al concerto, a questo genere importantissimo. Nella puntata di ieri abbiamo affrontato un po' le origini e poi abbiamo parlato di Vivaldi, di Bach e della grande svolta mozartiana, il concerto classico, in cui la tipica forma barocca, la forma ritornello cosiddetta, un ritornello orchestrale con tanti diversi temi che poi vengono presi, elaborati dal solista, e l'orchestra interagisce con dei piccoli tocchi nel corso del movimento, viene fusa con la forma sonata, quindi con questo nuovo senso di drammaticità, di movimento, di dinamicità. Il miracolo mozartiano appunto è di aver fuso in maniera così straordinaria queste due istanze. Con Beethoven, che naturalmente è la prossima tappa, la tappa successiva di questa affascinante storia del concerto, si aggiunge ancora qualcosa di nuovo. Io direi che la cosa più semplice che possiamo fare è di ascoltare immediatamente le primissime battute del quarto concerto per pianoforte, che molti conosceranno, ma in ogni modo vi renderete subito conto che c'è qualcosa di nuovo. Da subito, dalla prima nota, succede qualcosa di particolare. Mi interessava farvi sentire proprio queste primissime battute, questo che cominciava ora è l'inizio del ritornello orchestrale, ma avete sentito che c'è una grande novità, comincia il solista, cioè in tutti gli esempi che abbiamo sentito ieri il solista attendeva la fine del ritornello orchestrale per farsi sentire, quindi c'era questa specie di riflettore, però il pubblico attende l'ingresso del solista. In questo caso Beethoven fa direttamente cominciare il solista. Va detto che c'era un precedente importante, forse il primo grande capolavoro mozartiano, il concerto K271, che comincia con l'orchestra e subito il pianista. C'è questo piccolo gioco, ma qui succede qualcosa di diverso. Non è semplicemente il fatto di sorprendere l'ascoltatore facendo suonare qualche nota al solista, è il solista che dà l'avvio al processo. In qualche modo quindi il ruolo del solista si amplifica. Non è più semplicemente la gara, il concerto, il cum certare fra solista e orchestra, ma il solista assume un nuovo ruolo drammatico, potente. Beethoven, soprattutto a cominciare da questo momento, a cominciare dal 1804-1805, comincia a riflettere sul ruolo del solista in maniera differente. Diventa un ruolo eminentemente drammatico e in effetti molte delle più riuscite pagine concertistiche di Beethoven mostrano una vera e propria opposizione, una lotta fra il solista e l'orchestra. Nel secondo movimento di questo stesso quarto concerto, che non a caso è stato paragonato da qualcuno, Liszt per esempio lo paragonava al dialogo fra Orfeo e le Furie, la contrapposizione fra l'orchestra e il pianoforte è assoluta, quasi endeliana, monumentale. qui sentiamo solo le prime battute, credo che sia molto evidente il contrasto assoluto, nettissimo, fra l'orchestra, gli archi aggressivi e il solista che invece suona pianissimo e molto cantabile, come se volesse convincere l'orchestra. Supplichevole. E in effetti quello che succede nel corso di questo movimento è esattamente questo. Il pianista riesce a convincere l'orchestra, che alla fine suona in maniera molto più delicata. Bene, con il concerto successivo, ancora più famoso, ancora più eseguito, ancora più celebre, il cosiddetto Imperatore, il quinto concerto per pianoforte, la concezione drammatica di contrapposizione fra solista e orchestra è ancora ulteriormente accentuata. Sentiamo per esempio le battute iniziali, famosissime, di questo concerto. Sentite la contrapposizione fra solista e orchestra. Che in questo caso ci fermiamo, questo è l'inizio del ritornello orchestrale che procede, qui prosegue in maniera appunto quasi mozartiana, con dimensioni molto più ampliate, molto più espanse, con un linguaggio molto più drammatico. Avete colto qual è il gesto beethoveniano? Un'idea bellissima, cioè praticamente l'orchestra, prima di cominciare con il tema, che è questo, con questo carattere marziale, questo è naturalmente un rullo di tamburo. Prima di cominciare, l'orchestra fa una breve introduzione che è composta da tre accordi. Solo che questi tre accordi, che sono presi fortissimo da tutta l'orchestra, vengono espansi con questo gesto straordinario virtuosistico del pianista. Avete sentito? L'orchestra attacca e sulla coda del suono parte il pianoforte che, guarda caso, cosa fa? Attraversa tutta la tastiera. Poi scende. Poi risale. Secondo accordo, stesso gesto. Vedete come il solista in rapidissima successione conquista tutto lo spazio a disposizione. La concezione drammatica di Beethoven doveva naturalmente fare i conti con l'acustica. Il forte piano di Beethoven era uno strumento più potente di quello mozartiano, ma assolutamente non paragonabile allo Steinway attuale. Quindi perché l'impatto del solista potesse reggere la potenza di questo accordo in tutta l'orchestra e dare tensione, c'era bisogno di attraversare, coprire con questa enorme ampiezza tutto lo spazio sonoro a disposizione. Questo è un gesto tipicamente beethoveniano. Mozart lo anticipa in qualche ingresso del solista, per esempio nel K467. Sentite come si sposta verso l'acuto e qui comincia poi il tema. Bene, invece Beethoven trasforma questa in una caratteristica drammatica. Non è semplicemente un arabesco, ma è un modo di ampliare la potenza sonora a disposizione e di dare più monumentalità. Quindi in questo modo veramente il solista può reggere il confronto con l'orchestra. Ebbene, se voi pensate al problema acustico che poteva dare ad esempio la contrapposizione fra un violino e un'orchestra, il violino è uno strumento ancora più delicato, molto meno sonoro del pianoforte, e in questo caso Beethoven moltiplica ulteriormente la ricerca spaziale. Il concerto per violino di Beethoven, in cui naturalmente il violino non ha l'impatto per poter cominciare, per contrapporsi all'orchestra da subito, quindi in questo caso c'è tutto il ritornello orchestrale, molto ampio, molto elaborato, e sentite l'ingresso del violino, no? Questa è l'orchestra che sta terminando. Ed ecco l'ingresso del violino, sentite cosa fa? Adesso sale di nuovo. Sentite in che registro suona. Questo è il tema iniziale con cui aveva cominciato l'orchestra. Bene, per arrivare al tema avete sentito che linea incredibile, che curva il violino è costretto, anzi è spinto dal compositore a coprire, esattamente perché il ruolo drammatico, questo nuovo ruolo che Beethoven vuole dare al solista, può essere raggiunto soltanto se la tessitura del solista, soprattutto nel caso di un singolo strumento ad arco, è abbastanza variata. L'orchestra lavora in questo caso in maniera molto statica, grandi blocchi, grandi accordi, e invece il solista si muove continuamente. Sentite, per esempio, l'orchestra qui suona, subito dopo suona. Sentite che succede nel momento in cui l'orchestra si ferma su questo accordo, cosa fa il violino. Sentite? Quindi sempre con il solista che va a coprire questi enormi spazi. Questa è la soluzione, devo dire, straordinaria secondo me, che trova Beethoven per mettere sullo stesso piano drammatico il solista e l'orchestra nei suoi concerti. Ora, questa idea quindi che il solista diventa un soggetto che non soltanto dialoga, non soltanto gareggia con l'orchestra, ma si contrappone direttamente, che è la grande innovazione beethoveniana, passa direttamente nel romanticismo. Il concerto di Schumann comincia direttamente con un grande gesto del pianoforte, a cui risponde l'orchestra. Il concerto di Mendelssohn per violino, uno dei grandi capolavori del concertismo romantico, addirittura inverte completamente il rapporto. Non c'è ritornello orchestrale. L'orchestra fin dall'inizio accompagna il violino. Il violino espone il tema e continua con questo senso poetico straordinario. Possiamo sentire questo inizio per cogliere il ruolo completamente diverso, cioè la trasformazione che passa attraverso la mediazione beethoveniana. Il ruolo fra solista e orchestra nel grande concerto romantico è invertito. Avete visto quanto ci ha messo il compositore per arrivare alla esposizione del tema fatta dall'orchestra. Cioè non soltanto il tema iniziale del violino, ma c'è una specie di virtuosistica cadenza e poi c'è una contrapposizione con un gesto che ricorda molto il piccolo frammento del concerto di Beethoven che abbiamo fatto sentire, quindi con l'uso dello spazio da parte del solista per reggere l'impatto, la contrapposizione con l'orchestra. È chiaro che Mendelssohn ha un temperamento molto più lirico rispetto a Beethoven, quindi questo è un brano meno sulla contrapposizione eroica, sulla monumentalità e molto più sul lirismo, ma in ogni modo l'influenza e lo sviluppo dell'idea beethoveniana è abbastanza evidente. Però, come vi dicevo ieri, in realtà il concerto resta un genere molto conservativo, cioè a fronte di innovazioni come questa di Mendelssohn, a fronte di innovazioni come quella di Beethoven, che decide di fare immediatamente entrare il solista e quindi di trasformare il senso stesso di questa dialettica fra solista e orchestra, bene, ci sono altri compositori anche importantissimi che invece continuano a costruire concerti utilizzando la forma ritornello. L'esempio più noto sono i due concerti per pianoforte di Chopin. In entrambi i concerti il solista nel primo movimento deve aspettare tutta l'esposizione orchestrale per poi entrare, anche in quel caso in maniera molto più lirica che non eroica. Anche lì tipicamente chopiniano il carattere, però diciamo l'aspetto conservativo, il fatto che c'è un intero ritornello orchestrale che il solista non interagisce finché non viene finalmente lasciato solo di cominciare con i suoi bellissimi temi, sia nel primo che nel secondo concerto, è chiaramente di derivazione mozartiana, è molto evidente. Chopin non si preoccupa di innovare. Voi pensate che addirittura alla fine dell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, Brahms, sì, nel suo secondo concerto per pianoforte farà entrare immediatamente con quei meravigliosi arpeggi il solista, ma nel primo concerto, come anche nel concerto per violino, il solista deve aspettare un intero ritornello orchestrale. Ed è molto singolare il fatto che Brahms aveva un senso evidentemente della tradizione talmente forte da rispettare anche la suddivisione del ritornello in episodi molto diversi, molto contrastanti, che il solista elabora. E una cosa molto interessante, tra l'altro, è che il solista entra con un tema che l'orchestra non ha presentato, poi dopo esegue il primo tema e il secondo tema non viene presentato dall'orchestra. Quindi, come dire, Brahms si preoccupa in ogni modo, sapendo che questo ritornello orchestrale prende un gran peso, un'orchestrazione molto intensa, molto densa, si preoccupa di dare molti materiali nuovi al solista. Il concerto comincia con questo famoso gesto. Questa è tutta l'introduzione orchestrale. Poi abbiamo un nuovo elemento, un B, uso le lettere come ho fatto nella puntata di ieri, B è questo. Eccetera. Poi c'è una terza idea dal carattere un po' più velato, un po' più malinconico, che è questa. Poi abbiamo una ripresa di A. Non è, stiamo sempre parlando dell'orchestra e finalmente entra il solista. Non entra con il tema iniziale che Brahms ci ha appena fatto risentire, entra con un tema nuovo. Bellissimo ingresso, straordinario, indimenticabile. E allo stesso modo al solista viene riservata come una sorta di cadenza, non c'è cadenza in questo primo movimento, ma il solista per due volte espone il secondo tema da solo, come se fosse una cadenza, il secondo tema meraviglioso. Non ve lo suono tutto, naturalmente. Quindi che cosa fa Brahms? Mantiene la vecchia forma con l'introduzione orchestrale, quindi la forma ritornello, ma si preoccupa per dare più monumentalità, quindi per reggere il peso di questa introduzione orchestrale così straordinaria, di moltiplicare i materiali semplicemente esposti dal solista. Abbiamo visto che anche Mozart molto spesso, soprattutto sul secondo tema di un concerto, dà un tema nuovo al solista e poi dopo il solista insieme all'orchestra riespone il cosiddetto secondo tema che l'orchestra aveva esposto nel corso del ritornello orchestrale. Bene, in questo caso il solista entra con un tema nuovo, poi ci fa sentire il primo tema, poi elabora la B, la C, quelli che abbiamo già sentito, e poi il secondo tema è totalmente nuovo, non l'abbiamo mai sentito ed è lasciato al solista. Vedete come il confronto con la forma di concerto, quindi con questi pesi drammatici che devono, come dire, potersi equilibrare, un'orchestra come quella del primo concerto deve essere, poi con questa densità di scrittura, deve essere bilanciata da un peso dato al solista veramente di grande rilievo. Quindi il rapporto con la scrittura solistica, la tradizione della scrittura solistica e con la forma ritornello che continua sempre a dialogare con la forma sonata. È quello che dicevo, il concerto come genere mostra un fortissimo attaccamento alla tradizione. I compositori hanno molta difficoltà a staccarsi dai modelli, o meglio, probabilmente i modelli erano talmente funzionali, perché in fondo l'idea fondamentale del concerto è proprio quello della gara fra il solista e l'orchestra. E naturalmente il modo in cui è chiaro che dare più materiali al solista da elaborare è un vantaggio. La forma ritornello barocca faceva esattamente questo, che Mozart prende, che adatta alla forma sonata, che Beethoven inserisce in una concezione ancora più drammatica, ancora più monumentale. E per dimostrare il fatto che il concerto appunto resta un genere fortemente tradizionale, fortemente ancorato alla tradizione, bene, basta pensare a cosa succede all'inizio del Novecento, 1920, 1930, i grandi concerti solistici scritti in quegli anni, guarda caso, sono in tre movimenti, vedi il concerto di Stravinsky, vedi il secondo concerto, il concerto in sol di Ravel, sempre in tre movimenti, vedi i concerti di Bartok, tutti in tre movimenti con l'adagio centrale, quindi ancora con il tipo di suddivisione dei movimenti che utilizzava Vivaldi, che utilizzava Bach, che utilizza sempre Mozart, che utilizza sempre Beethoven. Brahms per primo scriverà un concerto in quattro movimenti, che è il suo secondo per pianoforte, ma il concerto per violino in tre movimenti, questo concerto, il primo per pianoforte in tre movimenti. C'era l'esperimento listiano di unire quattro movimenti in un'unica enclave, diciamo. Ebbene, termina così questa seconda puntata dedicata alla forma del concerto. Sarebbe molto bello potervi parlare anche del concerto novecentesco, che ha una fase importantissima, soprattutto fra gli anni 20 e gli anni 30, una fase fondamentale, la fase dei concerti per pianoforte, per violino di Bartok, dei concerti di Ravel, del concerto di Stravinsky, del concerto per violino di Alban Berg, i pezzi forse più importanti del repertorio. Purtroppo non abbiamo il tempo di parlarne, ci sarà invece modo di ascoltare qualcuna di queste composizioni nelle prossime puntate. Giovanni Bietti vi ringrazia, vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo weekend per le lezioni di musica.
Potete ascoltare il quarto concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven dal sito di radio3.rai.it, cliccando su Classica Radio Archivio Storico. Radio 3 Suite, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani.